Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria. Ave Maria.
Allora, siamo giunti al mese di giugno, vedete, però è interessante perché si va a Gesù per mezzo di Maria. Prima c'era il mese di Maria, vero, il mese di maggio. Ecco, e in compagnia della Madonna, ecco, iniziamo il mese di giugno. E sarà lei a farci conoscere il figlio suo. Chi lo conosce meglio di lei? Non esiste creatura che conosca meglio il figlio che la madre, chiaramente. Fossimo semplici come i bambini, queste cose le capiremo subito. Ma se ci facciamo frullare la testa da un nemico infernale, allora cominciamo a fare ragionamenti strani e non capiamo più niente. E dice, il Signore rivela queste cose ai piccoli, vero? Ma le tiene nascoste ai superbi, agli intelligenti, così, vero? Le nasconde. Allora dico, spiegatemi come mai tutta sta gente che non ha capito queste parole del Signore, no? Si dovrebbero intendere, si dovrebbero capire. Allora, se le capiamo, vuol dire che forse siamo piccoli, ma se non lo fossimo, dobbiamo chiederlo di diventare, anche perché la porta del paradiso non è molto spaziosa, per cui bisogna diventare piccoli comunque. Allora, diciamo, santa giornata a tutti, oggi è la festa, vero? Si ricordano due martiri, Marcellino e Pietro, questi hanno creduto fino al martirio, sono stati fedeli e dobbiamo invocare tutti i santi, tutti i martiri fedeli fino alla morte, perché questo è un tempo di grandi infedeltà, si comincia dalla famiglia, diciamo quella naturale, fino alle famiglie spirituali. Praticamente è un tempo in cui il nemico infedele ha inquinato il pensiero e il cuore degli uomini che sono diventati simili a lui. Non vogliono servire il Signore, vogliono essere loro, ecco, i signori della vita. Pensate un po' quante cose si sperimentano. Vogliamo diventare dei creatori di uomini, vogliamo farli noi in laboratorio, vogliamo correggere Dio, ma capite quanta superbia, cari miei. Il Signore è lento all'ira e grande nell'amore, è paziente, pazientissimo, ma però non ha mica detto che poi un bel giorno dice basta, basta, adesso ne avete combinate troppe e ci sono troppi innocenti devastati dalle vostre malizie, per cui non lo permetto più. E allora le cose cambieranno dalla sera alla mattina. Ebbene, ieri parlando con una persona, che non mi ricordo mica con chi stavo parlando, perché sono così sempre in movimento, difatti sono in viaggio, fate conto che sono in macchina, ecco, vi dico questo, sono in macchina, ecco, e non ricordo perché parli con tante persone, ma a una persona ebbi a dire queste cose. Dico, vedi, se mi sembra che era un signora questa qua. Dico, se arriva a casa il marito, diciamo che magari ha avuto una giornata difficile, una giornata stressata o stressante, se ha avuto tanti contrattempi, diciamo che arriva a casa piuttosto teso, e tu vedi che arriva a casa, diciamo, non dico quasi imbufalito, ma insomma molto teso, che succede? Che tu, se vedi che lui accelera come un bufalo scatenato, no? Che arriva così, dico, a te conviene, diciamo che freni e ti metti al lato della strada, ecco, e stai buona lì, perché se anche tu parti in quarta e vi fate uno scontro frontale, ci sono morti da tutte e due le parti, no? E allora dico, vedete, la strategia, diciamo, della sposa deve stare sempre attento quando viene a casa il marito, a vedere un pochettino, di tastargli il polso, vedere com'è. Ecco, allora dice, sto poveraccio, oggi gliene fatte di tutti i colori, no? Se comincio anch'io a brontolare, a lamentarmi, a appiccicarlo, è così. Ecco, è che oggi il problema è questo, no? Che va a lavorare il marito, va a lavorare la moglie, arrivano a casa imbufaliti tutti e due, perché oggigiorno lavorare veramente c'è uno sfruttamento, diciamo, al massimo livello, arrivano due, diciamo che sono stressati, e tutti e due diciamo hanno questa accelerazione data dallo stress della vita, arrivano a casa e diciamo i morti poi ci sono in famiglia, allora divorzi, separazioni e cose varie, no? Però l'uomo deve essere intelligente e dire state attenti, chi è che ci ha portato a vivere questa vita esasperata? Tempo lavorava il marito, diciamo, e la moglie accudiva i figli, la casa, insomma, era l'angelo della casa, e diciamo che accudiva non solo i figli ma anche il marito, no? Per cui sapeva fare, ecco, sapeva essere quella specie di frizione, ecco, che, diciamo, perché non si rompesse tutto, per cui la comprensione, la maternità e la sponsalità, per dare anche coraggio a questo marito che trova tante difficoltà nel suo lavoro, la comprensione da parte della moglie, diciamo che calma, e questo marito non vedrà l'ora di venire a casa, perché sa che c'è veramente un angelo a casa che sa, diciamo, dargli, incoraggiarlo, sa dargli tutto quello che serve per tenerlo buono, paziente, dice pregherò per te perché tu non ti facciano sempre tutto quello che ti stanno facendo al lavoro, eccetera, eccetera. Oggigiorno il benessere, ma ditemi dov'è sto benessere? Il benessere c'era quando si volevano bene marito, moglie, figli e le famiglie unite. Non mi parlate di benessere con le famiglie scassate, è il massimo del malessere questo, no? Patiscono i figli, patiscono i genitori, patiscono i nonni, patiscono gli zii, patiscono tutti. No? Pertanto, guardate, stiamo attenti, perché questa macchina trita tutto è organizzata per far del male a noi, e noi dobbiamo prevenire queste strategie distruttive e dire non sia mai che anch'io collaboro per questo. Se il nemico infernale, che è il primo separato, il primo divorziato, vuole che anche noi lo seguiamo su questa strada, si sbaglierà, perché noi vogliamo essere fedeli fino alla fine. E preghiamo tutti gli sposi santi, tutti i martiri della fedeltà, eccetera, eccetera, per essere fedeli in questo tempo, veramente è un tempo, Padre Pio diceva, non potevate nascere in un secolo peggiore, in un tempo peggiore, ecco, più non era un secolo fatto di giorni, ma diciamo un tempo peggiore. E così. E allora questa signora dice, è vero, ma sai, è che noi queste cose non pensiamo, perché se mio marito ha il diritto di essere imbufalito, ce l'ho anch'io, perché c'è la parità dei diritti anche nell'essere imbufaliti. Ma guarda un po', che razza di, come si può definire questo, di progresso. Ma dov'è sto progresso? Il progresso l'ha avuto il nemico, perché è riuscito a scassare anche quello che era sano una volta. Mi senti, Anna?
Sì, molto, abbastanza bene, Claudio, molto bene. No, no, inizi dalla voce, sì.
Si sente?
Sì.
Perché non è mica facile fare le trasmissioni in video. Diciamo, questa non l'avevo mai...
È un'esperienza nuova.
Un'esperienza nuova, però sì. Insomma, la fedeltà, anche Radio Buon Consiglio, consiste, vedi, in questo, in mezzo alle difficoltà, in mezzo agli impegni, vero?
tu dimostri questo, tu stai dimostrando la fedeltà proprio, ecco, la coerenza.
Ma pregate per me che sia sempre così, che mica mi fido di me stesso, perché non voglio essere un maledetto. Beato l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, per cui io non mi fido di me perché voglio essere benedetto, confido nel Signore per essere benedetto. E vabbè, allora Anna, sentiamo un po' cosa ci dice, vero, Tobia?
Tobia, sì. Sì.
Che bello, Tobia.
Che bello, che esempio, di ecco, vedi l'esempio proprio nella tribolazione, quanta pazienza come Giobbe. Tobi, tenendo in maggior conto le prescrizioni della legge divina, piuttosto che i comandi del re, nonostante il pericolo che corre, seppellito il cadavere, compie le purificazioni di rito. Addormentatosi nel cortile, è colpito agli occhi da escrementi di uccelli che lo rendono cieco. Il Signore permette questa prova, perché come Giobbe anche Tobi possa essere un esempio di pazienza e di esercizio del timore di Dio. Quante volte noi, al contrario, nella tribolazione, invece di offrire un sacrificio al Signore, arriviamo persino a mormorare o a imprecare contro di Lui. Dal libro di Tobia. Io, Tobi, in quella notte di Pentecoste, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Per il caldo che c'era tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me nel muro stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche, e dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Per 4 anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli. Achicar, nei 2 anni che precedettero la sua partenza per l'Elimaide, provvide al mio sostentamento. In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio, tessendo la lana che rimandava poi ai padroni, ricevendone la paga. Ora, nel 7° giorno del mese di Distro, quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre la mercede completa, gli fecero dono di un capretto da mangiare. Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia moglie e le dissi: «Da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai padroni, perché non abbiamo nessun diritto di mangiare una cosa rubata». Ella mi disse: «Mi è stato dato in più del salario». Ma io non le credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni, e per questo mi vergognavo di lei. Allora, per tutta risposta, mi disse: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto».
Aiuto. Terribile. Ecco, la stessa sorte capitò anche a Giobbe, la moglie, vero? Che gli fece discorsi del genere. Che triste, vero? I due devono essere una cosa sola, ma poi nel momento della prova ognuno vuol stare dalla parte propria, non vuol cedere. Che tristezza, vero? Dopo tante proclamazioni di amore, di fedeltà, eccetera. Ma diciamo che questa storia qui di Giobbe è molto interessante, perché il Signore ti mette alla prova. Cioè, tu puoi dire: «Io ti amo», poi adesso vediamo se è vero, ti metto alla prova. Se sarai fedele, meriterai il titolo di fedele, ma se nella prova cadi, ecco allora, vediamo, allora, Tobia è stato messo alla prova, 4 anni, cieco, ma voi pensate quante persone diventano cieche per più di 4 anni, ma non di questa cecità fisica, perché oggi sì, ci sono tanti ciechi fisici, ma sono più quelli spirituali, e mentre abbiamo delle assistenze per i ciechi fisici, mi pare che non ce ne sono mica tante per i ciechi spirituali, vero? Chi sono i veri assistenti dei ciechi spirituali? Sono quelli che pregano, che offrono sacrifici perché ottengano la vista. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, cioè che gli ottenga la vista in pratica. Ecco, allora tutta questa vicenda, noi vediamo 4 anni di cecità, solo 4 anni però, dopo per grazia di Dio riacquistò la vista, ma anche tra noi abbiamo delle persone, sentiamo spesso anche dalle testimonianze, sai, io cioè, per un periodo mi sono allontanato dalla Chiesa, cioè ho perso la vista delle cose spirituali, e poi la Madonna, vero, qualcuno ha pregato per me, insomma, ho incontrato delle persone che mi hanno aiutato, che mi hanno pregato per me, mi hanno aiutato, vero, a ritrovare la vista, per cui adesso sono così, rendo grazie al Signore, rendo grazie alla Madonna per aver ritrovato, ecco, la luce, per aver ritrovato la vista interiore, e non finirò mai di ringraziare, bello questo, cioè vedere come chi ha perso e poi ha ritrovato, poi diventa anche una persona grata. La persona grata deve essere grata da sempre, dall'inizio. Questa mattina appunto parlavo con altre persone, dicevo guardate, state ben attenti a quel che dobbiamo fare. Come noi ci alziamo dal letto, anzi, non dovremmo neanche alzarci dal letto, dovremmo scivolare dal letto, vero? Per andare subito a finire con la faccia per terra e rendere grazie alla Santissima Trinità, ecco, di averci creati, di averci creato, fatto cristiano, conservato nella notte, di averci fatto il dono dei sacramenti, dell'Eucarestia, i beni che il Signore ci ha elargito, ma non li vediamo tutti, noi non vediamo quanti sono. Ma poi dobbiamo ringraziare che ci ha donato la sua Santissima Madre l'Immacolata, per cui voi immaginate il cristiano che non si alza neanche in piedi, ma scivola più basso del letto, scivola e va con la faccia per terra a ringraziare subito il Signore di essere vivo, di essere battezzato, di essere figlio di Dio, di essere in grazia di Dio, se in grazia di Dio lo siamo, se non andiamo a confessarci per esserlo. Ecco, e rendere grazie a Dio, ecco il Signore come gode a vedere coloro che riconoscono le sue opere, ecco, le sue opere di misericordia verso di noi. E allora quella creatura lì riceverà tante grazie, ma invece cosa succede? Che ci alziamo all'ultimo momento, saltiamo in piedi, bisogna far presto, bisogna che cosa? Qualcuno diceva morire bisogna, difatti moriamo tutti. Ecco, ma ecco, è l'importante la gratitudine, perché se è tanto bella la gratitudine, è così brutta l'ingratitudine, perché proprio chi è ingrato, diciamo innanzitutto è un maleducato che non ha ancora imparato l'educazione, perché quando si riceve qualcosa si ringrazia, ma tu non hai ricevuto qualcosa, hai ricevuto tutto E San Francesco, dicendo mio Dio e mio tutto, lui l'aveva capita bene, e San Francesco così pregava: mio Signore, mio Dio e mio tutto, tu sei tutto, io ringrazio. Ecco, questa persona, anche se fosse cieca fisicamente, non lo sarebbe spiritualmente, perché vede, riconosce tutti i benefici che ha ottenuto, che ottiene. Ecco, e subito dovrebbe avere lo spirito missionario, dire: Signore, io ti sono grato per tutto quello che fai per me, quante cose hai preparato per me, io godrò in cielo se mi farai entrare, anche se non lo merito, godrò, ecco, e sarò stupito dalle meraviglie che tu hai preparato, queste meraviglie eterne che tu hai preparato anche per me. Signore, però non voglio essere egoista, io penso a quelli che non ti conoscono, penso a quelli che sarebbero meglio di me se ti avessero conosciuto, così diceva San Francesco. Il Signore ha scelto me, ma se le grazie che ha fatto a me le avesse fatte a qualcun altro, sarebbe 100.000 volte meglio di me. Così pregano e così pensano i santi, invece i presuntuosi credono di essere i migliori di tutti quanti, e il Signore non fa grazie a quelle persone lì, le fa agli umili, perché il Signore si gode, dice: vedi, se a quello do, quello non pensa di aver qualcosa di suo, ma riconosce che tutto ha avuto per grazia di Dio. Ecco, allora, vedete, l'impostazione anche della giornata, la gratitudine al Signore, subito insisto e insisterò, dico, la gratitudine, dovremmo commuoverci, appena apriamo gli occhi dovrebbero scendere delle lacrime di commozione. Signore, tu mi hai donato, mi doni un altro giorno perché io possa goderti e io possa glorificare il tuo santo nome, finché arriverò al giorno eterno a dirlo e a ringraziarti e per tutta l'eternità. Ma vedete, se si pensa così, già, diciamo, si ha il cuore in cielo, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Se lo impostiamo su tutta sta terra, poverina questa terra, ecco, cosa volete che raccogliamo? Non viviamo male, stiamo male noi, stanno male quelli che ci stanno vicini. Vedete che qui nel libro di Giobbe, ecco, soffrirono tutti quanti, no? Anche i parenti a vedere questa situazione di questo povero, cioè, no, Giobbe, Tobia, ecco, si assomiglia molto alla, anche, diciamo, l'esperienza di Tobia come quella di Giobbe. Ecco, vedete come però provato il capofamiglia, diciamo che è Tobia, ecco, non sia mai che in casa nostra avvenga si faccia un peccato o che si offenda il Signore col nostro comportamento. Da dove viene quel capretto? Mamma, me l'hanno regalato. E ma dice: guarda, io non mangerei mai una cosa rubata, restituiscila ai padroni, poiché non abbiamo nessun diritto di mangiare una cosa rubata. Ella mi disse, vedete qua, mamma mia, mi è stato dato in più del salario, ma io non le credevo, e le ripetevo di restituirlo ai padroni. Ecco, per cui la sposa dovrebbe dire: che grazie, Signore, mi hai dato un uomo così giusto, guarda, avremo qui sto capretto, ma lui non vuole avere niente a che fare con ciò che non gli appartiene, non sono neanche degna io di avere un marito così giusto, così anche scrupoloso, diciamo, della giustizia. E allora, invece, cosa gli ha risposto? Allora, per tutta risposta, mi disse: dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto, cioè sei stato castigato per la tua testa bacata, no? Io ce l'ho buona, tu invece c'hai la testa bacata. E questi discorsi qua, sapete, nelle famiglie circolano volentieri, e quegli scontri tra marito e moglie, con i figli che sentono, sono una maledizione. perché oltre che a distruggerci tra noi, distruggiamo anche i figli che ci ascoltano, che ci vedono, che vedono che i genitori che si proclamano di essere marito e moglie, c'è una cosa sola, in effetti sono divisi, e che non c'è la carità, la pazienza. Vedete, ecco, se la moglie fosse stata santa avrebbe detto: che marito santo, marito giusto, mi ha dato il Signore, non me lo meritavo. Guarda, io se vuoi lo restituisco, ma ti assicuro che me l'hanno regalato. Però faccio come vuoi tu, lo porto là, oppure se vuoi i padroni verranno qui a dirtelo loro che me l'hanno regalato, però non voglio contristarti, mio sposo, perché tu stai male a vedere sentire sto capretto. Perché pensi, magari mia moglie l'ha preso perché siamo nell'indigenza, chi lo sa, l'occasione fa l'uomo ladro, per cui, ecco, però la moglie doveva apprezzare, diciamo, la rettitudine del marito, invece l'ha disprezzata, ha detto: se sei cieco è perché te lo meriti, perché sembrava che tu fossi un buon uomo, invece vedi un po', il Signore ti ha castigato. Che tristezza però, eh? Che tristezza, vabbè, e così dico, per scendere al pratico, ecco, perché queste cose purtroppo si sentono, si vedono, e poi devi placare le signore che ti telefonano e i mariti che non le possono più. Si sente, perché io, siccome sono in viaggio, non so mica se si sente. Si sente, Anna? Pronto?
Sì, pronto, pronto Claudio, sì,
Ah,
ci
si
sento.
sente, no? No,
Sì.
perché magari io parlo e
No, no, no,
non
no, 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 si sente un po' lontano, ma si sente distintamente, comunque chiara la voce, un po' forse
si.
sottotono, ma è chiarissima. Scusami, sì.
Bene, allora dice: saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Per cui capite? Cioè, sono benedetti anche la discendenza, anche i figli sono benedetti se l'uomo è retto, se l'uomo trova nei suoi precetti. Nei precetti del Signore trova grande gioia, perché da buon esempio, potente sulla terra sarà la sua stirpe, ecco, potente sarà. Guardate un po', ecco, sti poveri cristiani, se siamo diventati potenti o se siamo diventati, non lo dico neanche che cosa, no? Proprio perché, attenzione, perché questi uomini di questo nostro tempo non temono il Signore, lo tentano e nei precetti di Dio non trovano gioia, ma addirittura vogliono cambiare i precetti per trovare gioia, ma questo è il demonio che inventa queste cose. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini sarà benedetta, no, perché ci sono i seminari vuoti, no, perché ci sono le famiglie senza figli. No, perché ci sono le parrocchie che continuano a calare quelli che ci vanno dentro, per cui qui non riguarda soltanto l'uomo come Tobia, ma qui riguarda l'uomo in generale e anche l'uomo di chiesa, se non teme, ecco, se non osserva i precetti e non trova nel far osservare anche i precetti la sua gioia, anche a costo di essere perseguitato, no? Potente sulla terra sarà la sua stirpe, perché ci saranno tante vocazioni, invece non ci sono, perché non siamo più fedeli ai precetti di Dio, vogliamo addirittura mutarli, cambiarli. Cattive notizie non avrà da temere, e invece le dobbiamo temere. Saldo è il suo cuore, perché confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. E allora il giusto vede, aspetta finché vedrà la rovina dei suoi nemici, perché sa che è poggiato sulla roccia, sa che stando fedeli al Dio fedele non deve temere nulla, anche se sarà perseguitato, ma sarà vincente, sarà potente la sua stirpe. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Vedete, chi confida nel Signore, ecco, ha un altro modo di vedere, non teme alcun male, anche se ha da patire, dice, ma cosa vuoi, queste cose dureranno finché dureranno, come per Tobia, sono durate 4 anni, però un po' sono finite, vero? Anche adesso durano, ma dureranno quanto vuole il Signore sconvolge anche, ecco, i progetti dei nemici di Gesù Cristo. Quando si è nemici della verità, si diventa nemici di Cristo, perché Cristo è verità. Ecco, non serve dire io non sono nemico di Cristo, tu sei nemico di Cristo perché sei nemico della verità. Ecco, allora, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Vedi che torniamo ancora agli occhi. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore. Pensate un po', il cuore, voi lo sapevate che hanno gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. E qui siamo il canto al Vangelo. Allora, mentre io direi a questo punto, Anna, chiediamo un attacco musicale, perché tu hai avuto tempo anche di tossire, di rimetterti in sesto, e così adesso bevi un po' d'acqua, perché poi riprenderai, ovvero la trasmissione tocca a te poi.
Va bene, possiamo ricordare il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Thank you.
Eccoci. Allora, leggo il Vangelo. I nemici di Gesù inviano una delegazione di farisei ed erodiani perché lo interroghino per coglierlo in fallo e mostrandogli una moneta romana gli chiedono se sia lecito o no pagare il tributo ai romani. Una sua risposta affermativa avrebbe attirato su di sé l'ira del popolo e dei farisei. In caso contrario, gli erodiani lo avrebbero consegnato ai romani come sobillatore. Gesù, invece, nella sua sapienza divina, stabilisce un principio sempre valido nella vita del cristiano: osservare le leggi civili, quando queste non si oppongono alla legge di Dio. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui.
E questo brano mi fa venire in mente un fatto che mi è accaduto anche personalmente, no? Una signora che voleva sapere come io la pensassi, perché sappiamo che tu non hai peli sulla lingua, per cui quello che pensi lo dici. Già, come l'aveva impostata, avevo capito che voleva una mia testimonianza per accusarmi praticamente, poi ero presso dei nemici. Vabbè, però io non potevo mica dire il contrario di quello che pensavo e naturalmente non potevo neanche chiedere una moneta perché era un discorso diverso. Però vedi che queste persone che talvolta ti interrogano perché vogliono sapere per poi accusarti, calunniarti e dire così e cos'ha. Ecco, questi sono, pensare, no? Persone che poi, questo te lo chiedono fuori dalla chiesa, no? E poi vanno dentro a fare la comunione, no? Capite? Per cui che abbiamo scambiato che il Signore è carità, e quando uno manca di carità non può mica andare a fare la comunione con colui che è carità, perché tu ti sei allontanato dalla verità e dalla carità. Allora, in quel tempo mandarono Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Per cui, di quello che pensi, in modo che noi spaccheremo le tue parole in quattro, vero, come un capello, per mostrare che quello che tu dicevi, però, per accusarti. Sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, vedi, lo sanno, no? Sapevano che non ha soggezione di nessuno, ma insegni la via di Dio, per cui sembra quasi che il tuo comportamento sia apprezzato da loro, invece non è vero, perché stanno cercando di coglierti in fallo, perché parla, guarda, noi sappiamo che tu sei una persona retta, parla, però adesso vediamo cosa dici, e siccome se risponderai così noi ti accuseremo davanti a Cesare, o davanti ai nostri capi, eccetera eccetera. E questo purtroppo capita tutt'oggi e capiterà fino alla fine del mondo. Probabilmente continuerà a capitare, perché l'uomo è quello che è, e il Signore lo conosce bene, l'uomo come è fatto, per quello ha risposto così a coloro che volevano coglierlo in fallo. Ma Anna, noi adesso abbiamo Don Dolindo che posso dire che si sbizzarrirà a spiegare, ecco, questo comportamento dei farisei, e sicuramente io sono tutto orecchi per ascoltare, perché so che non mancherà di smascherare questi comportamenti così odiosi, vero?
E attuali, e sempre attuali, Claudio, sempre veramente.
Attuali. Sì,
infatti.
Sì, sì.
Allora, benissimo,
intanto,
sì.
Ti prego che tu non tossisca.
No, no, grazie. Allora, sono a pagina 812, San Marco, capitolo 12, il tributo a Cesare. Se gli scribi, i farisei ed i sacerdoti avessero avuto un poco di rettitudine, sarebbero dovuti rimanere pensosi sulla parabola detta da Gesù. Invece essi se ne adirarono e si concertarono fra loro per ucciderlo, senza che il popolo si fosse ribellato. Pensarono che l'unica via per riuscirvi era quella di provocare una reazione dell'autorità romana e di far apparire il maestro come un sobillatore del popolo contro l'autorità civile costituita in Gerusalemme. C'era una questione scottante: il tributo da dare a Cesare, riconoscimento della sua autorità e del suo dominio. Il popolo lo pagava malvolentieri, come del resto avviene di tutte le tasse, ed era per lui una testimonianza continua della perduta indipendenza. I romani lo esigevano come frutto delle loro vittorie e non vi avrebbero rinunziato. Anzi, avrebbero riguardato e condannato come ribelle chi avesse in qualunque modo impedito di darlo. Era la questione più scottante di attualità e quella che si prestava a trarre Gesù in un tranello. Mandarono pertanto a Gesù una delegazione formata da farisei e da erodiani per domandargli se era lecito o no dare il tributo a Cesare. Scelsero ad arte i farisei, scrupolosi della legge, e gli erodiani, sostenitori zelanti del dominio romano, per avere dei testimoni efficaci. Se Gesù avesse detto che era lecito dare il tributo, i farisei lo avrebbero accusato ai sacerdoti e lo avrebbero posto in cattiva luce innanzi al popolo. Se avesse detto che non era lecito, c'erano pronti gli erodiani per accusarlo come sobillatore presso l'autorità romana. Essi però avrebbero preferito che Gesù si fosse posto in urto coi romani, giacché non volevano assumersi l'impopolarità di una condanna. Per questo la delegazione mandata al Redentore, prima di interrogarlo, cominciò a lodare la sua rettitudine ed intransigenza, per lusingarlo e spingerlo più facilmente a pronunziarsi contro i romani. Evidentemente furono i farisei a formulare la domanda, con quella ipocrisia ed autorità che era loro abituale, perché essi solo potevano affermare con più verosimiglianza i diritti del popolo di Dio. La stessa domanda fatta dagli erodiani sarebbe stata sospetta ed inefficace, giacché gli erodiani erano a favore dei romani. Gesù Cristo conosceva già la malizia dei suoi interlocutori, perché come Dio ne scrutava i cuori, perciò smascherandoli già disse loro: «Perché mi tentate voi?» Era un disorientarli, e se avessero avuto senno, era già un mostrare perlomeno che egli era un essere superiore, profondo scrutatore delle loro intenzioni. Dopo averli smascherati, domandò di vedere la moneta del tributo gliela presentarono. Essa aveva da un lato l'immagine di Tiberio Cesare con l'iscrizione Tiberio Cesare imperatore e dall'altra l'immagine della moglie Giulia seduta in trono, come si vede ancora oggi nelle monete conservate nelle collezioni numismatiche. Gesù domandò: di chi è questa immagine e l'iscrizione? E gli risposero: di Cesare. Ed egli soggiunse: date dunque quello che è di Cesare a Cesare e quello che è di Dio a Dio. Una risposta che ammirarono tutti e che rimane ammirabile nei secoli, perché derime tutte le interminabili questioni che sono sorte e sorgono nel mondo tra il potere civile e quello della Chiesa. Come sempre, Gesù guardava più lontano e mentre confondeva la malizia dei suoi nemici, dava alla sua Chiesa una regola di vita in mezzo alle lotte che avrebbe dovuto affrontare. È una verità che ha bisogno di essere illustrata, specialmente oggi, perché il disorientamento degli spiriti è completo nei popoli in ordine ai diritti sacrosanti della Chiesa. In mezzo alle persecuzioni alle quali essa viene fatta segno da ogni parte, molte volte gli stessi suoi figli si confondono e non sanno distinguere i limiti dell'autorità civile, né sanno considerare l'immensa superiorità della Chiesa su tutte le potestà del secolo, rappresentando essa Dio e il supremo diritto di Dio. La Chiesa vive in mezzo al mondo, è una società perfetta, ha diritti sovrani sulle anime e ha il diritto di guida e di illuminazione sulle nazioni, perché la vita corporale serve a quella spirituale e vi è soggetta. La Chiesa è una solenne affermazione dei diritti di Dio, creatore, redentore e santificatore. L'uomo, creato per sostituire gli angeli perduti, fu messo sulla terra, che era la sfera di azione di Satana. Rappresentò quindi il diritto di Dio in mezzo alle prepotenze diaboliche. Cadde e si corruppe, e il Signore elesse il suo popolo e lo pose tra i popoli pagani come l'affermazione del suo diritto. Il popolo ebreo fu infedele alla sua vocazione e Dio formò la Chiesa, affermazione suprema del suo diritto. La Chiesa sta fra le nazioni, quasi sempre a lei ostili e spesso persecutrici. Non ha forze militari da contrapporre all'urto dei nemici, non ha sostegni umani, anzi, quando li cerca, si risolvono in suo danno. Eppure vive, prospera, si accresce, conserva intatta la sua fisionomia e riesce sempre trionfante nelle sue angoscianti lotte. Convive con le nazioni, ma non si confonde con esse, perché il suo fine essenziale è la custodia della verità, la pratica del bene e la conquista dell'eterna vita. Come società perfetta che vive peregrinando nel mondo, ha anche le sue esigenze temporali e i suoi diritti, dai quali non può prescindere, senza prescindere dalla vita terrena. Se il mondo non fosse quell'orrore che è, la Chiesa potrebbe vivere nello Stato in perfetta armonia, come madre col proprio figlio. Ma poiché lo Stato pretende avere il sopravvento su tutto, soprattutto in questi tempi di statolatria, allora è necessaria una distinzione tra ciò che è strettamente temporale e ciò che è spirituale. Ed è così che c'è quello che è di Dio e quello che è di Cesare. Sarebbe un errore considerare il Cesare indipendente da Dio, o le sue attribuzioni speciali separate nettamente da quelle della Chiesa. Gesù Cristo parlava dello stato di fatto, cioè di quello che avviene, e specificamente dello stato degli ebrei sotto la dominazione romana. È logico che se Dio permette che un popolo cada sotto la dominazione di un altro, questo eserciti la sua autorità ed esiga il tributo, indispensabile alla pubblica amministrazione. La moneta è uno dei segni più evidenti della sovranità ed è come l'espressione delle attività dello Stato e del popolo. Lo Stato provvede al popolo e il popolo contribuisce allo Stato. Per conseguenza la moneta è il segno del diritto e del dovere, del diritto dello Stato e del dovere del popolo. È in questo altissimo senso che Gesù Cristo disse: rendete ciò che è di Cesare a Cesare. Se non fosse così, dovrebbe quasi ammettersi come diritto l'anarchia in uno Stato sopraffatto da un altro, il che non potrebbe avverarsi senza la rovina della cosa pubblica. Si deve obbedire al potere costituito, ma senza scapito dei diritti di Dio e quindi della Chiesa, perché questi diritti sono superiori a qualunque altro ed esigono obbedienza dal medesimo Stato. Se questi è agnostico o persecutore e se li contrasta, non ha più autorità, perché è assurdo che l'autorità che viene da Dio sia poi esercitata contro Dio. La Chiesa a volte per necessità di cose subisce la prepotenza dello Stato, ma nessuna sopraffazione può vantare un diritto contro di lei. Essa è e rimane sempre la guida e la madre di tutti, anzi la regina, al cui impero debbono essere sottomessi come figli i re, i principi ed i capi di Stato. Parlare di collaborazione tra Chiesa e Stato come si fa oggi, quasi che la Chiesa serva allo Stato semplicemente come forza equilibratrice o serva come ancella dei suoi voleri, è semplicemente assurdo. Presumere che lo Stato sia tutto, asservirvi gli individui e riguardare la Chiesa poco meno che un'infima sua serva è errore carico di conseguenze disastrose per il mondo e per la sua stessa prosperità materiale. Le nazioni hanno molto dell'infantile nelle loro attività, passano dall'amicizia all'odio, dall'armonia alle guerre, dagli elogi scambievoli ai vituperi con la più grande facilità e si lasciano trascinare dall'opportunità del momento. Non hanno né sapienza, né stabilità, né equilibrio nella loro vita e vanno da un eccesso all'altro per le esigenze di quella sporchissima cosa che si chiama politica. Non possono dunque essere l'oggetto di una illimitata fiducia, tantomeno di un'idolatria, che per la stessa forza materiale della quale dispongono diventa oppressione esosa della coscienza, del pensiero e della libertà, e la conduce a rovina sicura. Si rende a Cesare ciò che è di Cesare solo quando si dà a Dio ciò che è di Dio, perché è impossibile riguardare Cesare come un re indipendente ed assoluto, essendo anche egli figlio della Chiesa. Quando la Chiesa, con la sua materna influenza, non regola le nazioni, esse cadono nello stato nel quale le vediamo oggi, stato di abiezione che le rende tiranne coi sudditi propri e prepotenti con le altre, fino a produrre le tristissime conflagrazioni sociali delle quali siamo spettatori e vittime. Anche noi abbiamo un dualismo in noi, la natura che ci trascina al basso e la grazia che vuole elevarci. Anche noi possiamo domandarci: è lecito dare il tributo alla natura o no? La risposta la troviamo nelle medesime parole del Redentore. Quale immagine abbiamo in noi? Siamo ad immagine di Dio e siamo stati segnati dal sangue della redenzione. Dunque, dobbiamo tutti noi stessi a Dio e non possiamo cedere in nulla alla disordinata natura. Il nostro tributo è l'amore e questo deve darsi tutto a Dio, perché l'amore di Dio ci ha creati e ci ha redenti. Abbiamo anche delle lecite esigenze naturali e da queste si può dare il giusto tributo, ma non possono renderci indipendenti dall'amore che dobbiamo a Dio, essendo nostro imprescindibile dovere fare tutto per la gloria di Lui. Sarebbe un'insidia gravissima il credere la vita dello spirito separata da quella del corpo o viceversa. Anima e corpo siamo tutti di Dio e dobbiamo essere tutti di Dio. Ho terminato, Claudio.
Bene. Noi abbiamo però anche un bel fioretto di Don Bosco, vero?
Sì, sulla provvidenza proprio davvero.
Comunque queste cose sono così attuali perché noi le stiamo sperimentando, le vedremo sempre lo stato. Ma adesso abbiamo un'altra caratteristica, che praticamente lo stato fosse di Cesare, ma è di un sovrastato, praticamente voi pensate all'Unione Europea, no? Praticamente tutti i popoli debbono sottostare a una legge che prima era nostra nazionale, adesso dobbiamo aderire al pensiero di Bruxelles, per esempio. Per cui se noi nei nostri ordinamenti abbiamo avuto sempre delle cose, diciamo, che rispettavano anche la religione, adesso da Bruxelles arriva questo comando: dovete aderire al nostro pensiero. Per cui diciamo che c'è un governo massonico, che questo non l'ha voluto nostro Signore, perché questo qui praticamente è diabolico, e vuole imporre tutte leggi, e le vediamo una dopo l'altra, contro Dio. Per cui come fa Cesare a essere l'anticristo e essere sottomessi all'anticristo? Ecco, il cristiano doveva far sentire la sua voce, invece quando è il momento di votare magari vota anche per coloro che aderiscono al pensiero diabolico, e magari poi vanno anche a messa e fanno la comunione, capito? Non si sa mai. Ecco, praticamente il nemico ha frullato i cervelli, e quando Padre Pio ebbe a dire, ecco, confusione di idee, cos'è? È frullato di cervelli, non funzionano più, la gente non capisce, non si rende conto che quando pensa di essere moderno e aderisce a una legge del serpente antico, non è moderno, perché il serpente è antico, per cui non è moderno. Diciamo che noi abbiamo il nuovo Adamo, che è veramente moderno, che è Gesù Cristo, e la nuova Eva, che è veramente moderna, perché è colei che schiaccia la testa al serpente antico. Se fossimo semplici le capiremmo al volo queste cose, ma siccome siamo complicati non capiamo un bel niente, anzi s'arrabbiano le persone quando gli dici che non capiscono qual è il problema. E così si sente poi, perché
sì,
io...
Sì, Claudio, sì, molto bene, sì, adesso sì.
Si sente molto bene, meno sì. Male, ecco, siamo combinati, noi siamo dei pellegrini sulla faccia della terra e dobbiamo mettere i piedi sulle orme di Gesù Cristo, non sugli zoccoli del demonio, capito? Così è, in pratica, ecco, io ricordo sempre quella bella immagine che c'è ad Assisi, dove c'è Gesù che porta la croce e si volta indietro a guardare chi lo segue, e c'è San Francesco che lo segue, ma la caratteristica la caratteristica, diciamo, geniale, illuminata anche dell'autore di questo, non è un affresco, un qualche cosa che io l'ho visto dopo, mi sembra che sia all'uscita di una porta laterale, mi sembra. Beh, praticamente tu vedi, guardi per terra e ci sono soltanto le orme di Gesù, per cui San Francesco mette i piedi esattamente dove li ha messi Gesù. Questo vuol dire seguire perfettamente Gesù senza produrre nuove orme. E oggigiorno qui purtroppo si vedono sia, diciamo, ecco, per esemplificare o per rendere più comprensibile la cosa, tu vedi non solo piedi di cristiani che mettono i piedi, cioè che mettono il piede nell'orma di Gesù, ma vedi che ci sono zoccoli, vere zampe che si confondono a queste orme di Gesù Cristo, no? E vorremmo nascondere le orme di Gesù Cristo. Cari miei, questo è il tempo in cui dobbiamo dimostrare di essere cristiani che seguono realmente Gesù, mettendo fedelmente, perfettamente i piedi dove l'ha messi Lui. Chi vuol seguire me deve rinnegare se stesso, non produrre altre orme. Invece noi vogliamo far dire a Gesù Cristo quello che Gesù Cristo non ha mai detto. E vorremmo far pensare Gesù Cristo, San Francesco, San Benedetto, tutti i santi, se fossero vivi adesso, penserebbero come noi. No, mi dispiace, tu non sei santo e non la penserebbero come te. Sei tu che la pensi così, anzi tu la pensi come coloro che contrastano la verità, che è Gesù Cristo. E mi fermo qua perché tu così leggi la
Fioretto. Hai ragione Claudio, è proprio vero. Allora, quanto vale la parola data? San Giovanni Bosco, per mandare avanti la sua opera volta all'educazione e alla formazione cristiana e professionale dei giovani, non esitava ad indebitarsi e a chiedere l'elemosina per soddisfare i suoi creditori. Quanti lavoravano per Don Bosco, compresi i diversi fornitori di viveri, concordano nell'affermare con convinzione: fossimo sicuri di essere pagati da tutti i debitori, come lo siamo da Don Bosco. Qualche volta ritardava, ma non manca mai, perché ha la provvidenza a sua disposizione. A riguardo testimonia il capomastro Carlo Buzzetti, che spesso prestava la sua opera al servizio del santo. Per me una parola di Don Bosco vale più di una cambiale. Tanto vale un uomo, quanto vale la sua parola e soprattutto la sua santità e confidenza nella divina provvidenza. Ecco, mantenere il proposito, mantenere sempre la parola data senza ricorrere a sotterfugi o a bugie di scusa. Bene, Claudio.
Allora, tu pensa, no? Giorno del battesimo, vero? Il padrino dice per
prometto
il bambino,
certo,
no? Prometto, rinuncio a Satana e a tutte le sue cose. Giorno della cresima lo devi dire tu stavolta, rinuncio a Satana. Poi facciamo le promesse, rinnoviamo le promesse battesimali, ma che coraggio dire rinuncio a Satana e tu stai collaborando con lui, dicendo che rinunci a Satana, sei due volte... Dico soltanto due volte, il resto ognuno pensi quello che vuole.
Aggiunga, mentalmente sì, può infiorare
allora,
come crede.
Santa giornata a tutti, io vi saluto come un colombo viaggiatore, sono un passerotto, fossi almeno un colombo, niente, un passerotto.
Buon viaggio,
bene.
Claudio, buon viaggio, santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria.